Wikiradio. Anton Giulio Mancino racconta Casablanca.
Luis, dite al piantone di accompagnare Laszlo all'apparecchio.
Certo, quello che volete, Rick. Voi accompagnate pure il signore all'apparecchio.
Subito. Di qua, prego.
Preferirei che riempiste voi i nomi, servirà a facilitare le cose.
La prudenza non è mai troppa.
E i nomi sono signore e signora Laszlo.
Ma perché il mio nome, Rick?
Perché anche tu devi partire.
Non capisco, e tu allora?
Io rimango qui finché l'aeroplano non è partito.
No, no, che cosa ti è accaduto ieri sera?
Ieri sera dicevamo molte cose. Tu dicevi che io devo badare a tutte e due. Beh, non ho fatto altro da ieri. E la conclusione è questa. Tu devi partire con Victor. Tu appartieni a lui.
No, Rick, no, no, no.
Ora ascoltami bene, cara. Ti rendi conto a che cosa andresti incontro se rimanessi qui? 9 probabilità su 10 finiremo in un campo di concentramento. Non è vero, Luis?
Credo che questo sia il desiderio di Strasser.
Dici questo solo per farmi partire?
No, lo dico perché è vero, cara. Sii sincero, anche tu sai che appartieni a Victor. Tu sei necessaria non solo a lui, ma al suo lavoro. Se li parte e tu rimani qui, un giorno saresti presa dal rimorso.
No.
Non oggi, forse nemmeno domani, ma presto o tardi e per tutta la vita.
Tutto è finito.
E i giorni di Parigi. L'incanto di quel tempo svanito alla stazione, quel brutto giorno, l'abbiamo ritrovato ieri sera.
Avevo detto di non lasciarti più.
E non mi lasci. Ma anch'io ho qualcosa da fare. Dove io vado non potresti seguirmi, non potresti essermi d'aiuto in ciò che devo fare. Ilsa, le pose da eroe non mi piacciono, ma tu sai bene che i problemi di 3 piccole persone come noi non contano in questa immensa tragedia. Un giorno capirai. Su, su. Buona fortuna, bambina.
Il 26 novembre 1942 esce a New York uno dei film più famosi, un classico tra i classici della storia del cinema americano e internazionale, che è Casablanca, che è anche un film che non ha bisogno di una traduzione per quel che riguarda il titolo. Questa ricorrenza ci consente appunto di affrontare in maniera un po' sintetica la storia di questo film, anche le sue contraddizioni, le interpretazioni che sono state date. Prima però di addentrarci, è chiaro, occorrerà ricordare anche un po' cast e crediti che ormai sono entrati nella leggenda, ma ripeto, è assolutamente importante ricordarli, a partire dal regista che è Michael Curtiz. Il soggetto è tratto dalla commedia che non era stata ancora rappresentata quando vengono acquistati i diritti, intitolata Everybody Comes to Ricks di Murray Burnett e John Ellison. E ricorderemo anche in seguito che questa commedia viene acquistata, i diritti vengono acquistati il 31 dicembre del 1941, poi capiremo perché questa cosa è abbastanza importante. La sceneggiatura viene firmata tra gli altri principalmente da Julius Philip Epstein e da Howard Koch. La musica, la colonna sonora è di Max Steiner, la canzone As Time Goes By, che ovviamente hanno suonato e cantato in molti, era del 1931 ed è di Herman Hapfield, e ovviamente è grazie a Casablanca che ottiene un successo che nel 1931 non aveva neanche lontanamente conosciuto. Passiamo al cast, naturalmente partiamo da Humphrey Bogart nel ruolo di Rick, che come dire sostituirà la scelta iniziale che era ricaduta su George Raft, che si rifiutò di fare questo film, che poi non era in principio il grande film che oggi noi conosciamo, ma uno dei tanti titoli, 50, che venivano realizzati da uno studio nell'arco di un anno. Dopo il rifiuto di George Raft si era pensato a Ronald Reagan, ma per fortuna, insomma, possiamo dire con il senno di poi, il ruolo finirà ad Humphrey Bogart. Poi c'è naturalmente Ingrid Bergman nel ruolo di Ilsa, poi ancora Pauline Reed nel ruolo di Victor Laszlo, Claude Rains in quello del capitano Renault, Conrad Veidt in quello del maggiore Strasser, Sidney Greenstreet, Peter Lorre, cerco di non dimenticare alcuni tra i fondamentali, Arthur Dooley Wilson, che è Sam, che al piano, quando canta e suona, viene doppiato da Elliot Carpenter. Direttore di produzione, facente vece di Jack Warner, era il grande Albie Wallis, a cui si devono anche molte scelte fondamentali di questo film. Un film, voglio dire, entrato nella leggenda al di là anche dei riconoscimenti dal punto di vista dell'ufficialità, riceve 8 nomination all'Oscar, 3 Oscar invece li riceve, che sono quelli per la regia, la sceneggiatura e naturalmente quella per il miglior film. Dura 102 minuti all'incirca ed è del 1943. Anche questa data è una data molto importante da tenere a mente, mentre la vicenda si svolge nel 1941. È un film talmente famoso che non si contano i richiami, non soltanto a livello cinematografico o televisivo, ma proprio nella cultura, nell'immaginario collettivo. Vanno ricordati 2 remake in televisione, o meglio, vanno ricordati nella misura che sono dimenticabili questi 2 remake televisivi che la stessa Warner mette in cantiere in anni successivi, ma ad esempio altri film che ovviamente devono esplicitamente a Casablanca il proprio impianto narrativo, come Una notte a Casablanca dei fratelli Marx o Provaci ancora Sam di Herbert Ross con Woody Allen. Ma dei richiami a questo film, ovviamente dovendo fare una selezione molto, molto severa, li ritroviamo anche nei Soliti sospetti di Bryan Singer, in Gatto nero gatto bianco di Mirko Sturizza, Ma papà ti manda sola di Peter Bogdanovich, Insonnia d'amore dove la canzone famosa viene cantata da Jimmy Durante. Sempre a proposito di quella canzone, ovviamente l'hanno cantata un po' tutti i grandi, da Barbara Streisand a Bob Dylan, ma anche Billie Holiday, Bing Crosby, Perry Como, Frank Sinatra, Julio Iglesias, Louis Armstrong, Tony Bennett, Rod Stewart, Sammy Davis Jr., Brian Ferry, Barry White, e sicuramente questo elenco è approssimativo per difetto. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Ecco, ci troviamo di fronte a un film di cui è quasi banale anche dover rievocare la trama, ma cosa che faremo necessariamente perché ci servirà anche per dire certe cose. La vicenda si svolge nel 1941 nella città del titolo, Nord Africa, Marocco, dove in qualche modo il potere, insomma, è nelle mani della polizia del governo collaborazionista di Vichy. E qui tranquillamente hanno piede libero gli ufficiali della Wehrmacht, anche se su questo appunto sono state sollevate delle serie perplessità sul piano appunto storico, ma credo che Casablanca non possa essere un film memorabile dal punto di vista storico-filologico, ma per altre ragioni che cercheremo di vedere tra un po'. In questo luogo esotico si intrecciano le vicende amorose e belliche di vari personaggi. I principali sono naturalmente i 3 al centro del triangolo amoroso. C'è il proprietario del Rick's American, che è Rick, il Rick interpretato da Humphrey Bogart, che è un duro, ma dietro questa apparenza di duro e di cinico nasconde una delusione d'amore, che si risveglia quando proprio nel suo bar, come dirà lui stesso, arriva la donna che in qualche modo da tempo lo sta facendo soffrire, che è appunto Ilsa, la quale dopo essersi innamorata di lui, dopo essere stata felice con lui a Parigi, lo abbandona senza preavviso proprio nel momento in cui le forze tedesche invadono la città, occupano la città. Da quel momento, da quel dì, il protagonista appunto cova del rancore, non crede, si dichiara neutrale, non crede parallelamente più neanche ai sentimenti. Ma tutto, ripeto, torna in discussione perché ritorna Ilsa e con lei il marito, perché la donna era in realtà sposata, il marito che è il capo della resistenza europea, una delle figure chiave di questa resistenza europea. E i tedeschi, con l'aiuto dei collaborazionisti di Vichy, gli stanno dando la caccia. E qui sorge il primo grande dilemma del film, un dilemma che era addirittura un dilemma della sceneggiatura, perché bisognerà capire che scelta farà la donna, se restare con la persona che ama di più, che è Rick, o partire al seguito del marito. E Rick a sua volta che farà? Favorirà la fuga dei due coniugi o preferirà in qualche modo riprendersi la donna amata? E soprattutto resterà l'imparziale, neutrale, freddo, distaccato gestore del locale o prenderà parte anche in questa guerra che si sta in qualche modo allargando oltre i confini europei?
Casablanca, city of hope and despair, located in French Morocco in North Africa. The meeting place of adventurers, fugitives, criminals, refugees lured into this danger-swept oasis by the hope of escape to the Americas. But they're all trapped, for there is no escape. Against this fascinating background is woven the story of an imperishable love and the enthralling saga of six desperate people, each in Casablanca to keep an appointment with destiny.
I was willing to shoot Captain Rano, and I'm willing to shoot you. All right, Major, you asked for it.
You knew how much I loved you, how much I still love you.
A good deal more about you than you suspect. I know, for instance, that you're in love with a woman. It's perhaps a strange circumstance that we both should love the same woman.
What do you want for Sam?
Don't buy and sell human beings.
That's too bad. That's Casablanca's leading commodity.
You can ask any price you want, but you must give me those letters. I tried to reason with you. I tried it. Now I want those letters.
Dicevamo del finale di questo film, un finale che, come anche ha ricordato la Bergman, ma un po' tutti, anche il regista, è un finale che è rimasto, come dire, incerto praticamente fino alla fine delle riprese. Cioè il film veniva scritto anche giorno per giorno, aveva avuto, era il frutto anche a livello di sceneggiatura di molti interventi, e anche mentre si procede verso questo finale non è molto chiaro cosa accadrà, e questo rende particolarmente affascinante il film, perché questo aspetto dell'incertezza proprio si riflette nel testo, e questo diventa uno dei punti chiave, forse, che ci aiuta a capire la mitologia stessa del film, il fascino che esercita anche su generazioni lontane dal periodo storico. E questa mancanza di certezza su ciò che deve accadere, che, come vedremo, avrà anche una valenza politica molto forte. Per capire meglio questo aspetto del film, un film che naturalmente potrebbe essere analizzato, scomposto in sequenze, e credo che qualsiasi spettatore abbia la sua lista delle sequenze preferite, ma probabilmente non c'è sequenza di questo film che non sia ormai leggendaria, che non venga da molti ricordata a memoria, e quindi ognuno ha il diritto di scegliere un po' quelle che ritiene più vicine al proprio temperamento. Di sicuro alcune sono più note, riproposte di altre. Dicevo, per capire quel fascino che ancora esercita il Casablanca, si potrebbe partire da un giudizio apparentemente molto severo di Umberto Eco, che in realtà è al centro di un'analisi che conduce Umberto Eco. Egli scrive: esteticamente parlando, cioè secondo i canoni tradizionali, Casablanca non è un'opera d'arte, è di modestissima resa estetica, è composto da un guazzabuglio di scene a sensazione, dai collegamenti improbabili in cui si muovono dei personaggi dalla psicologia inverosimile, impersonati da attori che gigioneggiano. Ciò non di meno, il film è un grande esempio di discorso cinematico, per di più è diventato un film di culto. Ora, perché Eco sostiene questa cosa, che è assolutamente vera e nulla toglie appunto al valore del film, al suo essere un film di culto? Sostiene questo perché, citando T.S. Eliot, vale, secondo Eco, per questo film lo stesso discorso che Eliot faceva su Amleto, ovvero sia il fascino, scrive, deriva non dal fatto di essere un'opera riuscita, ma dall'imperfezione della composizione. Cioè, per una buona storia, scrive ancora Eco, basta un solo archetipo, Casablanca non si accontenta di uno, li mette tutti. Vale a dire che Casablanca, è ancora Eco che scrive, è un film di culto perché non è un film, è tanti film e il cinema. Ora, ecco, si comprende benissimo da questa valutazione, che sembrava appunto ingenerosa, come Casablanca sopperisca, anzi metta a profitto i suoi apparenti difetti. Ma è proprio questo essere un guazzabuglio di scene a sensazione, questo essere un film profondamente incerto, diciamo pure ambiguo, che lo rende particolarmente, a nostro avviso, interessante. Naturalmente noi privilegeremo una lettura tra le tante che si possono avanzare. La sua incertezza riflette l'incertezza in tempo di guerra degli Stati Uniti d'America. Noi ovviamente la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, l'abbiamo vista spesso rappresentata al cinema, specialmente dal cinema classico, come quella che potremmo definire la migliore delle guerre possibili, con una netta separazione tra buoni e cattivi e una chiara volontà dei buoni di intervenire. In realtà, anche dal punto di vista cinematografico hollywoodiano, le cose non stanno così. Gli Stati Uniti d'America entrano in guerra il 7 dicembre del 1941 dopo l'attacco a Pearl Harbor, e prima di quella data nessun film in produzione può tanto mettere in cattiva luce il non ancora nemico tedesco. Quindi noi abbiamo in realtà nel cinema, nella storia del cinema americano, un prima e un dopo 7 dicembre 1941, che poi è una data che si può estendere tranquillamente al 1942, cioè dopo quella data i film americani vengono in fretta e furia messi in produzione per avere una chiara posizione politica antinazista o antinipponica. Prima di quella data, in realtà, i film non sono autorizzati a fare, appunto, sullo schermo cattiva politica estera. Pensiamo al caso del grande dittatore di Charlie Chaplin, che per attaccare, per accusare il regime nazista, ha bisogno comunque di modificare parzialmente il nome del dittatore, non Hitler ma Hinkel, e una serie di altre figure e luoghi e simboli. Questo perché appunto gli Stati Uniti fanno la guerra anche attraverso Hollywood, ma solo a partire da quella data, quindi solo dal 1942. Casablanca è un film che in qualche modo si trova in mezzo, anche se il film, come dire, esce alla fine del 1942. Se analizziamo un po' le date, le mettiamo in qualche modo in fila, ci accorgiamo che la commedia viene acquistata alla fine, proprio nel dicembre del 1941, ecco perché la data era molto importante. Quindi rifletteva una sostanziale incertezza di fondo, ed è per questo che viene continuamente rimodellato, perché l'Office of War Information a questo punto vuole una presa di posizione più netta. Infatti l'Office of War Information non gradirà particolarmente la neutralità del personaggio di Rick, che però, lo ripetiamo, è una neutralità che appartiene molto a quella che era stata l'origine della commedia e quindi del film stesso, che in parte la riflette.
Oh, Rick! Rick, vi presento il maggiore Strasser del Terzo Reich.
Sono lieto, signor Rick.
Piacere mio.
Voi già conoscete il signor Heinz del Terzo Reich.
Accomodatevi, signor Rick.
Stasera siamo onorati, Rick. Il Terzo Reich deve a uomini come il maggiore Strasser la reputazione di cui gode.
Voi dite sempre Terzo Reich come se ne aspettaste un quadro.
Ah, non sono io che lo dico, ma è la storia.
Permettete che vi faccia qualche domanda? Si intende ufficiosamente.
Anche ufficialmente, se vi piace.
Di che nazionalità siete?
Ubriacone.
Allora siete cittadino del mondo.
Se vi fa piacere, sono nato a New York.
Ho sentito dire che arrivaste qui da Parigi al tempo dell'occupazione.
Non è un segreto per nessuno.
Siete di quelli che soffrono all'idea che la loro cara Parigi sia in mano tedesca?
Parigi non mi è particolarmente cara.
E come ci vedreste a Londra?
Chiedetemelo quando ci sarete.
Che diplomazia!
E in quanto a New York?
Ci sono certi quartieri di New York, maggiore che sarebbe imprudente cercare di invadere.
Uh-huh. E chi credete che vincerà la guerra?
Non ne ho la minima idea.
Rick è assolutamente neutrale su ogni cosa, persino nel campo delle donne.
Ma non siete sempre stato così neutrale. Noi abbiamo un dossier completo su di voi. Richard Blaine, americano, età 37, non può tornare al suo paese. La ragione è un po' vaga. Sappiamo anche cosa avete fatto a Parigi, signor Blaine, e anche perché abbandonaste Parigi. State tranquillo, non lo spargeremo ai quattro venti.
Sono così importante.
Perdonate la mia curiosità, signor Blaine. E il fatto è che un noto nemico del Reich, vedete, è arrivato a Casablanca e noi stiamo interrogando chiunque possa fornirci informazioni.
Che Laszlo rimanga o riesca a fuggire mi interessa solo da un punto di vista sportivo.
In questo caso, ti fate per la volpe o per il cane?
Sono neutrale. Cerco di capire anche il punto di vista del cane.
Laszlo ha pubblicato le più sporche bugie nei giornali fino al giorno che occupammo Praga e anche dopo ha continuato a stampare dei fogli clandestinamente.
Ah, sì, bisogna ammettere che ha del fegato.
Sì, ammetto che è molto astuto. Tre volte ci è sfuggito fra le dita. A Parigi ha continuato la sua attività. Non permetteremo che la cosa si ripeta.
Volete scusarmi, signori, la politica è il vostro mestiere, ma non è il mio.
Buonasera, signor Blaine.
Vedete che non avete da preoccuparvi di Rick.
Forse.
Per avere un'idea chiara di questa ostentata neutralità del personaggio, dobbiamo assolutamente riconsiderare la scena in cui Rick parla al tavolo con il maggiore Strasser e con il capitano Renault. Molto importanti sono alcune battute di questa conversazione. Innanzitutto Rick, a proposito di Rick, il capitano Renault ripete che è assolutamente neutrale su tutto, ma soprattutto è importante la domanda che gli rivolge Strasser: ti fate per la volpe o per il cane? La risposta di Rick è: sono neutrale, cerco di capire anche il punto di vista del cane. Poi naturalmente si allontana dicendo: la politica è il vostro mestiere ma non il mio. Ora, che vuol dire questo? È chiaro, se analizziamo questa risposta di Rick, ci accorgiamo che nel momento in cui dichiara di essere neutrale, neutrale non è. Perché dicendo cerco di capire anche il punto di vista del cane, significa che quel punto di vista del cane, ovvero della parte nazista, diventa il punto di vista del nemico. Quindi, affermando di essere neutrale, afferma di tifare di fatto per la volpe, ma per nascondere questa sua non neutralità, ecco che aggiunge l'intenzione, la volontà, lo sforzo, l'apparenza di capire anche il punto di vista del nemico, che è anche il suo nemico. Dove ci porta questa lettura? Ci porta ad una sottigliezza che diventa anche nel corso del tempo, dei decenni, anche della storia del cinema paradigmatica. Mi piacerebbe concludere questa rapida ricognizione su Casablanca con un altro film che si riesce a spiegare se noi stiamo attenti all'esempio dichiarato da Rick nel film. Il film a cui vorrei fare riferimento, creando una specie di collegamento così che travalica i decenni, ma anche il tipo di film a cui adesso faremo riferimento, perché è a nostro avviso molto interessante. Il film a cui vorremmo collegare Casablanca è La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo del 1966, perché La battaglia di Algeri è un film apparentemente capace di dare attenzione sia alle ragioni del movimento di liberazione nazionale sia alla controparte francese. Ora, se noi ricordiamo, teniamo presente il discorso che fa Rick, ci accorgiamo di come in realtà Pontecorvo si comporta nella battaglia di Algeri con le due parti in causa, prediligendo esclusivamente una, ma l'altra parte viene, per così dire, contemplata, riceve uno spazio corrispondente alla stessa logica di Ricchi in Casablanca, cioè i francesi in la battaglia di Algeri sono mostrati nella misura in cui, come Rick, si cerca di capire anche il punto di vista del cane. Se noi appunto conserviamo questa visione di Casablanca assolutamente moderna, ecco che ci aiuta a capire molti altri film che hanno, per così dire, finto la propria neutralità, organizzata dal punto di vista proprio narrativo e rappresentativo. Casablanca alla fine, oltre i suoi valori indiscutibili sul piano sentimentale, oltre ad aver creato delle icone, dei simboli che vanno oltre il cinema, è importante proprio per aver spiegato il meccanismo, come scriveva anche lo storico Michael Wood, che porta l'isolazionista, quindi l'America, inizialmente isolazionista, a prendere posizione dopo una serie di circostanze. Ed è anche per questo che soltanto alla fine la decisione di lasciar partire Ilsa trova una sua fondamentale spiegazione, perché solo così Rick può permettersi di andare a fare la guerra dalla parte giusta e di cominciare a uscire dal proprio isolazionismo per occuparsi delle ragioni sacrosante di tutte le parti del mondo. Ed è da quel momento, potremmo dire anche da Casablanca, che gli Stati Uniti intraprendono una politica di intervento internazionale che trascende i confini della Seconda Guerra Mondiale e naturalmente dura nei decenni successivi, probabilmente fino ai giorni nostri.
Avevo ragione, siete un sentimentale.
Fermo lì, Renault. Perché sarei un sentimentale?
Per quello che avete fatto. E che bella favola avete raccontato a Ilsa. Io mi intendo di donne, lei ha capito che dicevate una bugia.
Ad ogni modo, grazie per avermi aiutato.
Spero vi rendiate conto che i nostri rapporti non saranno piacevoli, specie per voi. È chiaro che dovrò arrestarvi.
Quando l'aereo sarà partito.
Che voleva dire quella telefonata?
Che Laszlo è su quell'aereo.
Ebbene, state lì, perché non la fermate?
Chiedetelo al signor.
Non andate al telefono.
Vi consiglierei di non immischiarvi.
Stavo per sparare sull'amico Renault. Posso sparare su voi.
Beh no,
abbassate il ricevitore.
La stazione radio, prego.
Abbassatelo.
Signor capitano.
Il maggiore è stato ucciso. Fermate i soliti sospetti.
Sì, signor capitano. Mettete sull'automobile, presto, all'ospedale.
Bene, Rick, non solo sei un sentimentale, ma anche un patriota.
Può darsi, ma era tempo di cominciare ormai, no?
Forse hai ragione. Ti consiglierei di scomparire da Casablanca per un po' di tempo. C'è una guarnigione della Francia Libera a Brazzaville. Potrei facilitarti il passaggio lì.
Un visto di transito? Ma bada che io non rinuncio alla scommessa. Tu mi devi 10.000 franchi.
Va bene. Quel denaro servirà per il nostro viaggio.
Come? Anche tu? Louis, forse oggi noi inauguriamo una bella amicizia.
Il 26 novembre 1942, all'Hollywood Theatre di New York, viene proiettato per la prima volta Casablanca. Anton Giulio Mancino l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.